Allora, come terza figura, come icona, no, della dimora, vorrei presentare l'Apostolo Tommaso. Vorrei, diciamo così, affrontare la spiegazione di questa figura in 3 punti. Il primo punto risponde alla domanda: ma lui, quando non essendo presente, no, all'apparizione la sera di Pasqua, e poi dice, ma io non ci credo, se, che cosa ha, come dire, il suo desiderio vero qual era? Semplicemente di vedere Gesù? Poi la sua confessione di fede, mio Signore e mio Dio, e il terzo è il tempo speciale in cui questa confessione di fede è data, cioè 8 giorni dopo, e l'allusione è alla celebrazione domenicale della liturgia eucaristica. Allora, rispetto alla prima domanda, no? Io risponderei così: Tommaso non ha voluto vedere Gesù, ha voluto vedere il crocifisso vivo. Il fatto che lui dica se non metto il dito, se non metto la mano, voleva dire, provate a immaginare, gli apostoli, l'ultima immagine di Gesù che avevano, qual era? L'immagine di un uomo, come dire, che muore sulla croce con le ferite ancora sanguinanti. Quella è l'immagine che avevano. Poi agli apostoli appare Gesù, gli apostoli dicono semplicemente abbiamo visto Gesù. Ma Tommaso dice, non mi basta, io voglio vedere che sia il crocifisso che è vivo, non semplicemente che appare il Signore Gesù. Allora, questa richiesta non procede da un dubbio, procede da un surplus di confidenza, vale a dire, è un uomo così coinvolto nell'avventura con Gesù che non vuole illudersi minimamente, o è il crocifisso risorto o niente. Se voi tenete presente che delle altre 2 volte nei Vangeli in cui si parla di Tommaso, sempre si allude a un uomo generoso. Tommaso e Pietro sarebbero gli apostoli più generosi. Allora, la prima volta, vi ricordate, in occasione della morte di Lazzaro, quando Tommaso dice andiamo anche noi a morire con lui. Quindi è un uomo, come dire, focoso, generoso. E la seconda occasione in cui si parla di Tommaso è nell'ultima cena, quando lui costringe Gesù a chiarire quello che sta dicendo. Ed è nella risposta a Tommaso che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Tommaso, come gli altri apostoli, non potevano comprendere che essere via e essere meta è la stessa cosa. Quando lui domanda: ma come facciamo a sapere dove vai se neanche conosciamo la via? La domanda di fondo è: come può stare insieme l'essere via e l'essere meta? E Gesù risponde con: io sono la via, la verità e la vita. E questa è la terza volta che si parla di Tommaso, che sembra un uomo, come dire, come testardo, e nel proverbio popolare è passato come l'uomo che dubita, deve avere una riprova. Ma la liturgia, come anche, diciamo, la percezione poi nelle spiegazioni dei padri, non è questa la caratteristica di Tommaso, perché Tommaso è un uomo generoso. Lui, primo, chiede semplicemente di, come dire, avere anche lui le esperienze che hanno avuto i suoi compagni. Dice, perché io devo essere, come dire, a parte? Ma soprattutto lui vuol vedere il crocifisso. Tanto che quando, allora vi leggo il brano così l'avete più chiaramente presente. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi, come la prima volta. Poi aggiunge: disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Allora immaginatevi la scena. Tutte le rappresentazioni pittoriche di questa scena, credo, tutte mostrano come se dopo che Gesù ha parlato Tommaso vada a toccare. Il Vangelo non dice. Non solo non è necessario immaginare che lui tocchi, ma provate a tenere presente questa cosa. Lui mica ha detto a Gesù che voleva toccarlo, ha solo detto ai suoi compagni. Quando Gesù compare la settimana dopo, gli riporta i suoi pensieri. A quel punto lui si sente letto, non ha bisogno di, cioè, né chiede scusa, oh, scusa la mia, no. Non ha più bisogno di toccare, perché essendo letto lui è totalmente coinvolto in questa realtà del crocifisso risorto e lui non può che proclamare la sua confessione: mio Signore e mio Dio, che è la più solenne di tutto il Vangelo. Ma la sottolineatura è che lui si è sentito letto dal Signore. È come se Gesù conoscesse fino in fondo i suoi pensieri, quindi risponde ai suoi pensieri. Tanto che la liturgia bizantina ha questa espressione, secondo me molto bella, dice, no? Attingendo ricchezza dall'inviolabile tesoro del tuo divino costato trafitto dalla lancia, Didimo ha riempito il mondo di sapienza e conoscenza. Non è restato il suo dubbio nella percezione, diciamo, della tradizione cristiana. È restato il suo coinvolgimento talmente profondo che è lui che proclama la confessione di fede che chiude il Vangelo di Giovanni. E come vi dicevo del gesto simbolico, no, di Giovanni che pone il capo sul petto di Gesù per come giustificare simbolicamente la profondità del suo sguardo sul mistero di Gesù, così il valore simbolico, no, del toccare il fianco di Gesù assume questa potenza, cioè lui si apre totalmente alla sapienza e alla conoscenza del mistero di Gesù. È l'unica volta in tutto il Vangelo che a Gesù ci si rivolge con il termine Dio. È l'unica volta. Se poteste leggere, diciamo, in greco questa descrizione dell'episodio, le parole di Gesù, no? Metti qua il tuo dito, guarda, tendi la mia mano, in greco i verbi sono molto più forti, è come dire getta la mano, è la sottolineatura di un gesto altamente simbolico e ripeto, non ha avuto poi bisogno di, come dire, fare il gesto concreto. È tutta la tensione del suo cuore che sta ormai aperto davanti alla verità del crocifisso risorto. Ecco, questo secondo me è la prima cosa, tanto che negli occhi dei discepoli non resterà più l'immagine del corpo martoriato, ma del crocifisso risorto. Non so se voi sapete che nella tradizione le pitture, no, le icone della crocifissione soltanto molto tardi compaiono. Penso che prima del VII-VIII secolo non è rappresentato Gesù crocifisso morto. Cioè quando, quindi per secoli, i cristiani che hanno guardato alla croce e a colui che è appeso alla croce l'hanno sempre visto vivo, non morto. L'esempio più caratteristico è ancora quello del crocifisso di San Damiano ad Assisi. Cioè gli occhi sono aperti, no? Questo aspetto del vedere il crocifisso risorto, che la testimonianza di Tommaso ha sigillato nei cuori dei credenti, è molto caratteristica. Poi si perde, diciamo, verso l'undicesimo secolo, almeno nella tradizione occidentale si perde, perché nella tradizione occidentale, si è percepito la possibilità di partecipare così tanto all'umanità di Gesù da accompagnarlo in tutte le sue sofferenze. Quindi quando si pensava al crocifisso, si pensava al Signore veramente martoriato, morto, no? E l'accento però era la partecipazione. E poi si è perso anche questo ed è diventato semplicemente il Signore crocifisso, quindi in tutte le varie forme, no? Fino ad arrivare, ma qui siamo già verso il 1600, quando il crocifisso è presentato, come dire, come solo, non c'è più nessuno attorno, è presentato come, con il mondo che non, neanche si vede più, come a indicare il mistero unico, però non c'è più chi lo guarda, non c'è più chi partecipa, non c'è più chi lo vede vivo ed è contento. È un po' la... fino poi ad arrivare al Novecento, in cui il crocifisso fate fatica a distinguerlo. È come un presentare il dolore umano nelle sue forme più, non so, più esagerate, no? La domanda è, ma noi in questo modo non ci allontaniamo sempre di più da quello che invece è il mistero di rivelazione del Vangelo? Allora, il ritornare alla figura di Tommaso ci rimette negli occhi la figura, diciamo così, giusta, cioè quello del crocifisso che è risorto, del crocifisso che legge il tuo cuore, che si manifesta al tuo cuore e che porta il frutto di quello che la sua sofferenza ha ottenuto, cioè la comunione piena con Dio da riversare sul mondo. Ecco, questo secondo me è il primo aspetto. Poi c'è un secondo aspetto che tende a sfuggirci, data la solennità della sua confessione di fede. Tommaso, quando dicono mio Signore e mio Dio, vi dicevo che è la confessione di fede più solenne, ma è anche la più intima, e chiude il Vangelo di Giovanni, tanto che dopo l'episodio di Tommaso fa seguito la conclusione del Vangelo stesso, che ne riassume lo scopo. Questi segni, quindi non riferendosi solo a Tommaso, ma a tutti, però l'ultimo, quello di Tommaso, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. La descrizione della verità di Gesù nel suo mistero di manifestazione dell'amore del Padre per noi, quindi noi diremmo della sua redenzione, non è fatto per concetti, ma è fatto raccontando una storia, raccontando la storia di un uomo, Tommaso, coinvolto totalmente nell'avventura con il suo maestro. La finale del racconto è come se dicesse: voi tutti che avete seguito il racconto del Vangelo fin qui, tutti siete passibili di quella esperienza. Il valore del frutto della lettura del Vangelo è di poter confessare insieme a Tommaso: mio Signore e mio Dio. Allora, tenete conto, la confessione di fede è fatta di due elementi: c'è un mio e c'è un Signore, no? Mio e poi c'è Dio. Perché mio? Se vi faccio la domanda, Dio è un oggetto di conoscenza? Dio si può conoscere come tutte le cose che noi conosciamo? Allora, Dio non è un oggetto di conoscenza, Dio è un soggetto di relazione. Quando tu dici mio, è come se dicessi: di Dio non conosci nulla se non in quanto è diventato tuo. Se non è diventato tuo, tu non conosci nulla. Quello che dici di Dio e non lo dici a partire dalla tua esperienza sono parole vane. Allora, mio è la dimensione di appartenenza in un rapporto amoroso. Cioè, mio dice appartenenza, non certo possesso, no, appartenenza. Allora pensate, tutta la rivelazione è tesa a che colui che rivela, diciamo, queste cose diventi il tuo Signore. Cioè, se noi conoscessimo la storia di Gesù semplicemente come la storia di un grand'uomo, noi possiamo ammirarlo, possiamo immaginare che ha detto cose straordinarie, però appartiene a quella storia in quel momento, in quel paese. Non può diventare la mia storia. Allora, la confessione di fede, noi stiamo sempre parlando della fede, no? La confessione di fede o fa sì che quello che tu enunci, quindi confessi di Dio, fa parte della tua storia con Lui e della sua storia con te, se no non ha alcun senso. Non è una cosa di poco conto intuire questo. In quel mio bisogna avvertire tutto l'anelito del cuore dell'uomo e in particolare di Tommaso, tutto il coinvolgimento con cui lui ha vissuto la sua avventura di sequela con Gesù. È mio perché lui è entrato nell'intimità con il suo maestro, ha voluto condividere la vita con il suo maestro, è rimasto per tutto il tempo, no, che il Signore ha scelto i suoi apostoli, è rimasto con il suo maestro. Allora, quel mio sottolinea tutto questo coinvolgimento. Signore e Dio sottolinea tutta la rivelazione del maestro a lui, cioè del Signore al nostro cuore. Se le due cose non stanno insieme, la nostra confessione di fede è vuota. Quindi, per poter dire Signore, tu devi dire mio, ma per poter dire mio devi sempre dire Signore, perché sennò ti inventi tu. Cioè, mio e Signore stanno insieme. Ed è per questo che, come dicevo prima, la confessione di Tommaso è la più solenne, nel senso che è la più potente nella sua sintesi. Tanto che è l'unica volta in tutto il Vangelo che ci si rivolge a Gesù come Dio, no? Ma nello stesso tempo è anche la più intima, la più personale. A questo proposito, vorrei sottolinearvi è il mistero tipico della preghiera. Allora, è una cosa strana. Più voi realizzate la vostra intimità personale e più troverete che siete solidali con l'umanità. Cioè il punto più, diciamo, personale del nostro cuore è il punto in, come dire, che si aggancia alla solidarietà con tutta l'umanità. Più noi vogliamo essere individuali rispetto agli altri e meno siamo solidali con l'umanità, cioè meno entriamo nel nostro cuore. E questo è la confessione di fede, è anche il mistero della preghiera. Cioè la preghiera è tanto più personale quanto più è comune, è tanto più tua quanto più è solidale con l'umanità, perché il punto più profondo del nostro cuore è attaccato, diciamo così, all'umanità di tutti, perché in quell'aggancio tra il mio e quello di tutti c'è la dimora di Dio, che Dio è, no, è padre di tutti, no? E noi non siamo mai in pace con questa dimensione. Pensate, nella tradizione le preghiere più ripetute sono le più potenti. Non pensate solo alle giaculatorie. Pensate per esempio alla famosa formula della preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. Sapete che nei tempi recenti hanno, diciamo, criticato questa preghiera perché sembra tutta incentrata su Dio. Abbi pietà di me. Due, di tante cose di cui la preghiera può farsi, diciamo, eco, soltanto una si chiede, la misericordia. Allora sembra che sia una preghiera, diciamo così, come intimistica, una preghiera che, come dire, che si rivolge all'individuo. Niente di più falso. Cioè più tu chiedi misericordia e più chiedi misericordia di te, più tu sei aperto a tutta l'umanità, cioè sei aperta alla rivelazione dell'amore di Dio come misericordia. Ma se è misericordia per te, è per tutti. Se è per tutti, è anche per te. E tu fai esperienza di questa misericordia a tal punto che riguarda talmente te che concerne tutti. Se noi potessimo pregare così, noi non siamo mai soli. Noi quando preghiamo siamo sempre solidali con l'umanità. Ed è per questo che il sigillo della preghiera autentica sarà la benevolenza verso i fratelli. Perché la preghiera è l'espressione di questa esperienza della misericordia di Dio a tal punto che investe completamente te perché ha toccato l'umanità di tutti. Noi non pensiamo quasi mai a queste cose. Ma perdonate, nessuno di voi ha tenuto i bambini all'asilo, ma molto piccoli però. Non avete mai raccontato le fiabe ai bambini piccoli? Se non l'avete fatto voi, pensate alle mamme che hanno raccontato questo. Allora, il bambino ascolta la fiaba, vuole che della si racconti sempre, e le mamme normalmente dicono: ma questo te l'ho già detto, lo sai già. Invece cosa scatta nel bambino? Quando la mamma racconta la fiaba e lui ormai la conosce a perfezione, se la mamma cambia una parola, il bambino dice no, il bambino dice devi dire così, ma lui aspetta. Allora, il fatto che si ripeta sempre con le stesse parole lo stesso racconto illustra quanto il bambino è dentro questo racconto e lui si calma. Cioè la preghiera più o meno ha questa funzione. Più voi recitate la stessa cosa, allora come i bambini non è che dovete ripetere, è che la ripetizione è una potenza di vita, perché vi fa stare dentro quella realtà. E la realtà in cui state dentro è l'amore di Dio per voi. È strano questo. Ma ci sono tante cose che se partite dal Vangelo alla dimensione spirituale dei cuori e poi alla vita umana, così come si manifesta, quante cose potete comprendere? Tante cose si collegano. E in questo proprio mio Signore e mio Dio. Sì. Terzo elemento. Questa confessione solenne e intima di fede è detta, cioè è riportata, proclamata l'ottavo giorno, la settimana dopo, no? E voi sapete che nella tradizione antica l'ottavo giorno ha acquisito un grande valore simbolico, no? Cioè la domenica è il primo giorno della settimana e l'ottavo. Il primo nel senso che tutta la settimana è in funzione del mistero che si vive, e l'ottavo perché riassume tutto quello che si vive come compimento. Non è a caso che nella tradizione evangelica le rivelazioni per cogliere il mistero del crocifisso risorto non si riferiscono solo alla sera di Pasqua, ma anche all'ottavo giorno, che è quello tipico di Tommaso. Allora, il tempo speciale che la liturgia eucaristica celebra in maniera specifica è esattamente il tempo in cui avviene l'incontro con il Signore risorto, con il crocifisso risorto. Il testo ha proprio l'allusione, quando il Vangelo è scritto, è già tradizione comune della comunità cristiana di celebrare l'Eucaristia la domenica, già da molti anni. Quindi non è in debito collegare l'ottavo giorno alla celebrazione eucaristica. Pensate per esempio al racconto dei due discepoli di Emmaus. Cioè, tutto il racconto è strutturato sulla celebrazione eucaristica. I verbi sono gli stessi, le modalità sono le stesse. Prima si annuncia la scrittura e poi come dire, c'è la presenza del Signore dentro una cena, no? E poi escono e ritornano per annunciare. Cioè la struttura è tipicamente eucaristica. Allora, qui non si tratta di sovrapporre per tirare qualche conseguenza, si tratta di cogliere il mistero come viene vissuto dai cristiani. Gesù compare ai discepoli riuniti per mangiare l'Eucaristia. Il tempo speciale per i credenti di incontrare il crocifisso risorto e di vivere il mistero della nuova fraternità è proprio la celebrazione eucaristica. Allora qui mi ricollego a quello che dicevo prima. Più è mio il Signore, più diventa nostro. Più è profonda la percezione di quanto è mio, e più io mi allargo al riconoscimento di quanto è comune. Allora, più la confessione di fede è potente, più si deve esprimere nello splendore di una fraternità condivisa. Ed è in certo senso caratteristico, no? Anche se forse noi lo ripetiamo forse con troppa abitudine, l'annotazione è che Luca, quando deve parlare, no, della testimonianza dei credenti rispetto alla presenza del risorto, parli del fatto di mettere in comune i propri beni. È solo Luca che dice questo, ma lasciate perdere la valenza non tanto simbolica, ma quella ideale, no? Ma sotto c'è una dimensione di mistero che non bisogna mai perdere. Intanto ricordate il sostrato della scrittura di questo mettere in comune i beni. Vi ricordate la profezia del 50° anno nella tradizione ebraica, che non hanno mai celebrato, ma la profezia c'è, la promessa c'è, no? Cioè, dopo 50 anni la terra ridiventa comune, non c'è più una proprietà individuale, no? L'espressione di fondo è perché la proprietà è condivisa, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. La profezia del libro del Deuteronomio, capitolo 15, versetto 4. Oltre a questo sostrato della scrittura, che nell'Eucaristia, quando è celebrata compiutamente, si realizza questo, pensate per esempio alla lettera di Giacomo, se uno entra, no? Quindi se voi fate distinzione di fratelli, che Eucaristia celebrate, no? Quindi è sempre sottinteso questa dimensione di fraternità condivisa quando si celebra l'Eucaristia. Il principio è sempre tra di voi, non ci deve essere alcun bisognoso. Non pensate solo al mangiare, pensate per esempio agli affetti, pensate per esempio al bisogno di accoglienza, pensate per esempio al rispetto. Non c'è uno che deve godere di più rispetto di un altro, perché il mistero è unico e più è percepito in maniera solidale, più è potente. Allora, l'altro elemento, no, di questo non c'è più, non ci deve essere più, non ci sarà più alcun bisognoso tra voi, è legato a un modo particolare di vivere la fraternità. Non so se vale questo riferimento che vi sto dicendo, no? Ma può anche essere. Nel senso che nella tradizione greca c'era un proverbio che si dice fra loro tutto era comune, in allusione all'amicizia. Ripeto, non so se questa cosa si può applicare, ma secondo me non è male tenerne conto. Allora, la fraternità condivisa è condivisa in quanto non c'è più nessuno che non ti sia, non che non ti sia, che tu non veda come amico. Il famoso, no? Ama il tuo nemico. Traducete, non c'è nessun nemico perché tutti sono miei amici. Allora, la fraternità condivisa è nell'ordine dell'amicizia, ma questa amicizia non è un sentimento umano, è la condivisione del riversare l'amore di misericordia di Gesù su di noi, e tutti per lui sono degni di questo. Non c'è uno più degno dell'altro, in quanto nella umanità non c'è una umanità che merita qualcosa. In quanto la grandezza dell'amore di Dio, proprio perché è così grande, è gratuito. La distinzione che facciamo tra noi, e tu sei più bella, tu sei più ricca, rispetto all'infinità di Dio è piuttosto cretina, perché sarebbe come dire, il dire di qui alla Luna ci sono 150 milioni di chilometri più tot, e dire ci sono 148 milioni di chilometri, che differenza fa? Cioè, quando tu non puoi misurare la cosa, il dire una cifra, il dire l'altra, non ha senso. Se invece misuriamo qua, il dire 10 centimetri, un metro, è importante. Ma siccome noi, per percepire la nostra realtà, la percepiamo in Dio, vale l'infinità di Dio, il resto non vale più. Allora, se noi ci apriamo al mistero di Dio, vengono meno tutte le specificazioni che noi facciamo valere nella vita pratica. Poi vedremo, diciamo, il pomeriggio, che tutte queste specificazioni derivano da una causa sola, che Gesù bolla come la, come dire, la causa dell'apertura alla ispirazione del diavolo nella nostra vita. Ma lo vedremo. Quello che vorrei sottolineare è: più noi entriamo nel mistero di Dio, e più vengono meno tutte le specificazioni. Un uomo va onorato perché è uomo, non perché è bello, intelligente, ma questo funziona se il mistero di Dio vi ha conquistato, se no non può funzionare. Allora, il fuoco generatore di questa intima disposizione dei cuori è la gioia della risurrezione, che sgombera i cuori da ogni timore e quindi da ogni attaccamento a noi stessi, e li rende splendenti della compassione del Cristo per l'umanità. Quando Gesù dice "vi do la mia pace", intende questo. Cioè, perché, faccio la domanda, ma dovreste già saperlo, no? Ci sono tre doni che Gesù fa e dice che se noi li prendiamo da lui nessuno ce li può rubare. Allora, uno è la pace, uno è la gioia e uno è la libertà. Naturalmente, se avete uno avete anche gli altri due, non si possono vivere separati. Però la cosa strana è che se ce li dà Gesù, nessuno ce li può rubare. Quindi dire che la pace non è sto bene con. La pace è partecipare a una tale profondità nella dimensione umana che resta sempre benevola con tutto. Ma se voi non siete toccati dal mistero della rivelazione di Dio nel suo amore, ma come fate? È impossibile immaginare questo. Ma, e questo è il, sarebbe il particolare che ci instrada in questa comprensione, quando Gesù soffia lo spirito, no? E rende creature nuove, allude esattamente a questo mistero, che tra l'altro è il mistero della preghiera, ricevere lo Spirito Santo. Voi avete presente quell'immagine del volto del Signore di Rubliov, che ha una specie di una, come dire, come un collo molto pronunciato e la bocca molto piccola? No, non ce l'avete presente, andate in internet, volto di Gesù di Rubliov, e poi vedete l'immagine. Quando voi pregate, dunque, siete partecipi di quello che il Signore gusta come compassione per noi e per tutti, soffiato su di noi. E la preghiera è fare questa esperienza, ricevere lo Spirito Santo in questo modo. E lo Spirito Santo, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, è piuttosto evidente, è sempre abbinato alla letizia del cuore durante le persecuzioni, alla letizia del cuore quando ci sono le afflizioni. Vuol dire che noi abbiamo la possibilità di attingere a una radice dove nessuna afflizione può arrivare. Quindi dove nessun male può arrivare. Ma se noi non tocchiamo questa radice, il male fa di noi quello che vuole. E noi siamo sempre alla mercé del male. Non ammazziamo perché andiamo in galera, ma se no faremmo anche quello. E allora l'invito è questo, sarebbe, no, per questo che ho parlato di Tommaso, cioè l'invito è quello di stare dentro la stessa esperienza di Tommaso, voler vedere il crocifisso risorto, vale a dire voler vedere l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore, che non fa venir meno la letizia pur quando c'è la prova, che non fa venir meno la benevolenza pur quando uno è cattivo con te. A questo noi siamo chiamati. Questo è vivere di fede.